Bentornati a tutti e benvenuti di nuovo a .NET Podcast. Io sono Mauro Servienti e oggi ho l'immenso piacere, e non è piaggeria, di avere con me Alessandro Melchiori. Ciao Alessandro.
Ciao, ciao Mauro, grazie mille per l'invito.
Benissimo. L'argomento di oggi è Azure Container Options, di cui prima offline stavo dicendo ad Alessandro, io non so assolutamente nulla, se non che di tre parole ne conosco due, e quella in mezzo è quella che mi ha attirato. Le altre due intorno ho detto, probabilmente c'è qualcosa di interessante lì in mezzo, e quindi, siccome recentemente Alessandro ne ha parlato in più di una sessione, credo.
Sì, diciamo che ultimamente è uno degli argomenti che, su cui lavoro di più nel mio day by day, quindi diciamo che è uno degli argomenti principi su cui, quando faccio qualche proposta per qualche sessione, il topic è più o meno quello: container, Kubernetes, Azure.
Bene, prima di iniziare, facciamo una brevissima introduzione su chi sei, perché non è detto che chiunque ci ascolti ti conosca.
Ah, ok. Allora, ciao a tutti, sono Alessandro, io lavoro in Codice Plastico, sono uno dei founder di Codice Plastico, ma lavoro come software developer in Codice Plastico. Diciamo che mi occupo oramai da diverso tempo di sviluppo nel 95% del mio tempo con .NET, quindi piattaforma Microsoft. Negli ultimi anni mi sono specializzato, o meglio, sto cercando di specializzarmi, visto che non si finisce mai di imparare su tutto ciò che gravita attorno al mondo di Azure, del cloud in generale. E negli ultimi 2 o 3 anni, forse 4, diciamo, tutto ciò che è relativo a Docker, container e Kubernetes più in particolare, ecco.
Ok, fammi fare la prima domanda così, cattiva, perché ce l'ho lì. Mi è giunta voce, in realtà me l'hai detto più di una volta, che usi Linux.
Yes.
Perché?
Allora, cioè la risposta è che secondo me ad oggi la risposta vera è che è da un po' di anni, ormai 3-4 anni, che ho switchato il mio sistema di riferimento da Windows a Linux. E perché? Essenzialmente perché credo che per un dev, quindi per un lavoro da dev, sia la soluzione migliore, ok? Dove per la soluzione migliore non intendo la soluzione perfetta, ok? Perché la perfezione non esiste, ma proprio per il fatto che i tool nascono tendenzialmente per quella piattaforma e poi portati su Windows, piuttosto che funziona più o meno tutto anche su Windows poi, però comunque hai bisogno di qualche hack particolare, mentre su Linux hai la possibilità di avere le cose un po' più fresche, un po' più che funzionano meglio. Sotto il punto di vista dev, non penserei mai di darlo in mano a mia moglie per dirgli di collegati in SSH per fare qualcosa, ecco. Quindi se la propria propensione, cioè il proprio lavoro è quello di sviluppatore, credo che ad oggi, o meglio, ripeto, continuo a dire perché è stata una scelta fatta 4-5 anni fa. Ad oggi probabilmente io non ho seguito bene tutti gli sviluppi, però su Windows con il subsystem di Linux probabilmente le cose sono molto migliorate ed è diverso rispetto a quello che era 4 anni fa. Però ad oggi per un dev credo che sia la soluzione migliore, ecco, ripeto, come ti dicevo prima.
Ho capito, io ci sto provando, però sto fallendo, ma prima o poi. Ok, torniamo al topic. Azure Container Options. Che yes. Cos'è? Cosa vuol
Ma
dire?
Allora,
perché diciamo dovrebbe essere importante per me?
Certo, allora diciamo che il titolo prende spunto proprio dal fatto che negli ultimi anni il mondo dei container, il mondo della containerizzazione, soprattutto con l'avvento di Docker un po' di anni fa, è entrato prepotentemente nel day by day di ogni sviluppatore, diciamo, no? E quindi anche su Azure pian piano sono comparsi dei servizi che permettono di mettere in esecuzione container più o meno facilmente, ok? Ovviamente tutti i big player nel mondo del cloud hanno servizi relativi al mondo della containerizzazione. Come dicevo all'inizio, io il mio focus è principalmente su Azure, ma perché è la piattaforma con cui ci lavoro nell'85% dei casi. E come tutti i big player, cioè ogni big player ti mette a disposizione diversi servizi, ma per ogni cosa sappiamo, per chi ha lavorato su Azure, su AWS, ma qualsiasi big player nel mondo del cloud, sappiamo che cioè per risolvere un problema hai sempre più opzioni. Tante volte, difatti, il problema del cloud è trovare il servizio migliore per la tua casistica particolare. Non è tanto se il servizio c'è, perché sicuramente c'è, è che bisogna trovare quello giusto. Quindi l'idea di questo topic di cui ogni tanto parlo durante le sessioni degli eventi online a cui sto partecipando è proprio il fatto che su Azure, nel corso degli ultimi anni, sono nati più servizi che ti danno la possibilità di mettere in esecuzione le tue immagini con i tuoi container. E quindi l'idea era quella di fare un attimino una sorta di overview di quali sono le possibilità che abbiamo adesso su Azure. E essenzialmente adesso su Azure le possibilità per erogare contenuti all'interno di un'immagine Docker, di un container, sono essenzialmente tre. Dalla più semplice, anche se non so se è corretto dire semplice, che è App Service. Quindi App Service è un servizio di piattaforma, quindi in modalità Platform as a Service, che è uno dei servizi più vecchi, più stabili di Azure, è quello
Certo.
che permetteva un po' di, cioè ci permetteva, ci permette ancora anche adesso di prendere la nostra applicazione ASP.NET o ASP.NET Core che sia, prendere, fare la build, avere gli artefatti e metterli in esecuzione all'interno di App Service. È la cosa più semplice per erogare contenuti web nella piattaforma sul cloud su Azure. A fianco di questa possibilità di prendere i nostri artefatti e buttarli su App Service ha appunto messo a disposizione la possibilità di dire: ok, io non ti do un runtime, cioè il runtime di ASP.NET oppure il runtime di Node o il runtime di PHP, ma tu dammi l'immagine Docker che tu vuoi far girare e a quel punto c'è un'astrazione sopra il runtime, nel senso che a quel punto per App Service non interessa più che cosa tu ci stai facendo girare, se è un'applicazione PHP, Node.NET o così via, ma è semplicemente un'immagine Docker di cui vengono
Chiaro.
messi in esecuzione dei.
Chiaro, quindi giusto per capire se ho capito bene, App Service ti offre due modalità fondamentalmente, quella tradizionale del fai il publish da Visual Studio, per banalizzarla molto, in cui i tuoi artefatti finiscono là sopra e a seconda dell'SDK e il runtime che stai usando localmente, di là viene creata l'applicazione per App Service che usa PHP piuttosto che Node, piuttosto che .NET Core o chi più ne metta. Oppure tu ti costruisci l'immagine per il container, fai la build della tua immagine e la butti su, a quel punto lì in maniera cieca App Service fa andare quello che tu gli dai.
Esattamente, esattamente così,
Chiaro.
esattamente così. Diciamo che è un'evoluzione perché così App Service non è più limitato ai soli runtime che supportava prima, ok? Cioè prima App Service è nato per gestire .NET e Node, poi si è stato aggiunto PHP, poi Java e così via. A questo punto, con la possibilità di mettere in esecuzione un'immagine, quindi un container, non hai più il vincolo di dire la mia applicazione la posso stare su App Service solo se l'ho sviluppata con un runtime che è supportato
Certo.
da App Service, ma basta che sia, diciamo, dockerizzabile, quindi che sia
Certo.
possibile creare un'immagine della tua applicazione. Questo qui è il modo, diciamo, secondo me, più semplice per iniziare a prendere confidenza col mondo Azure e il mondo container. Tra l'altro, App Service adesso, cioè da un po' di tempo, però ancora in preview, Docker ha una funzionalità che si chiama Docker Compose, che ti permette di descrivere con un file YAML non un solo container, quindi non mettere in esecuzione un solo container, ma diciamo un qualcosa di più complesso. Quindi se la nostra applicazione è fatta da due o tre container, noi andiamo a descrivere come questi container interagiscono tra di loro, quali porte espongono, quali variabili d'ambiente hanno, quali immagini devono sfruttare e così via all'interno di un unico file che si chiama Docker Compose appunto, cioè che si può chiamare come si vuole, ma tramite il tool Docker Compose poi possiamo mettere in esecuzione. Ecco, App Service, nonostante nasca per erogare un'applicazione, diciamo, quindi tendenzialmente il mapping dovrebbe essere uno a uno con un'immagine, quindi un container, ci dà la possibilità ancora in preview di dire, ok, questo qui è il mio file Docker Compose, la mia applicazione non è fatta da un unico container, ma da più container che sono tra di loro correlati in questo modo che li scrivo attraverso questo file.
Chiaro.
Questo ci
Quindi
permette.
è un po' come se prima tu dicevi, metto il mio web jobs là sopra, il mio background worker o come si chiama, background job di là, li faccio parlare tra di loro. In questo caso invece definisci i due nel Docker Compose e App Service si preoccupa di farli andare. Che poi siano due o 200, a
Esattamente.
questo punto non cambia niente.
Esattamente, questo l'idea. È proprio l'idea di nel momento in cui sposi Docker e la containerizzazione, diciamo più che Docker, per erogare i tuoi contenuti attraverso App Service, a quel punto ti svincoli dal concetto di web job e così via, che erano tipici di App Service, quindi con il runtime vero e proprio, ma potresti iniziare a partizionare le tue applicazioni come la parte di front-end, magari le parti di API e una parte di dietro le quinte, passami il termine. Sono tre container differenti, li hai partizionati in modo diverso, però fanno parte dello stesso ecosistema, nel senso che l'applicazione senza uno di questi avrebbe poco senso di
Certo.
esistere. E quindi invece che crearti tre app service, hai un unico app service che ti mette in funzione comunque tre container differenti. E questa qui è un po' diciamo, l'entry point, secondo me, il modo più semplice per iniziare a prendere confidenza col mondo Azure e container. Il problema è che se hai un app service, è vero come dicevi tu, che siano 1 o 100, a questo punto i container cambia poco, però nel momento in cui, indipendentemente da Azure, si inizia ad avere a che fare con i container e la tua applicazione cresce e le funzionalità crescono non tanto in quanto al carico, ma in quanto alle funzionalità, probabilmente passi da due container, cioè da due immagini a 3, a 5, a 7, a 10, 18, 100 componenti, ok? Al netto che tutto si può fare, quindi si può buttare tutto in un app service definito, però il discorso è che nel momento in cui inizi ad avere più componenti all'interno del tuo ecosistema, il problema non è metterle in esecuzione, ma il problema è orchestrarle e garantire l'efficienza e non so come dirlo in italiano, la reliability di queste
Certo.
componenti, nel senso che se una componente fallisce deve ripartire, ma deve ripartire quando? Riparte sempre, ci provo 3 volte, ci provo adesso, poi tra 5 minuti, poi tra un'ora e così via.
Mi verrebbe anche da pensare, e non so se sia giusto, però l'idea sia che se scelgo App Service e ho un file per Docker Compose, quel Docker Compose è la mia unità di deployment. E quindi se quel Docker Compose si porta dietro 100 container, ma io devo cambiarne uno solo, in realtà le storie deploy diventano tutte 100.
Esattamente. Sì, esattamente così. Esattamente così. E quindi nel momento in cui sposi questo modo di lavorare, cioè quel modo di anche mettere in esecuzione le tue applicazioni, quindi con Docker, le immagini, container e così via, e nel momento in cui le componenti della tua applicazione crescono in termini di numerosità, quello di cui hai bisogno è qualcosa che non sia solo un runtime per metterle in esecuzione, ma qualcuno che le gestisca, che ci gestisca proprio il ciclo di vita delle tue applicazioni, cioè delle componenti della tua applicazione. Nel mondo Docker, cioè nel mondo Docker è sbagliato, nel mondo dei container, okay, di cui Docker è un'implementazione, ci sono diversi orchestratori. Negli ultimi anni, Docker Swarm, Kubernetes, anche Service Fabric stesso di Microsoft è un orchestratore, però diciamo che negli ultimi anno e mezzo, due, chi ha vinto la guerra degli orchestratori è Kubernetes. Ok, quindi tu hai diverse opzioni, però ad oggi, se devi partire oggi e hai bisogno di un orchestratore, la prima scelta è Kubernetes. Ok, e su Azure c'è un servizio che si chiama Azure Kubernetes Service, che mette a disposizione un cluster Kubernetes a tutti gli effetti. Qual è il vantaggio di un servizio del genere? 4-5 anni fa c'era un altro servizio che si chiamava Azure Container Service, che dava la possibilità di creare su Azure un cluster, e potevi scegliere il tipo di cluster che volevi, Kubernetes, Swarm o Mesos, mi pare di ricordare. Però quello che faceva questo servizio non era un... Cioè, il servizio non era un servizio in modalità platform as a service, cioè ti dava dei template ARM che che ti davano la possibilità di configurare un cluster, ma poi il cluster era
Un problema tuo.
esattamente, cioè era in carico a te la gestione del cluster, dove per gestione del cluster intendo la gestione delle VM. Devi aggiungere nodi, devi togliere nodi, devi aggiornare i nodi e così via. Cioè, semplicemente ti facevano il setup del cluster, ti configuravano tutto quello che serviva, quindi virtual machine scale set, tutto quello che serve per un cluster, però dopo, da quel momento in poi era tutto in carico allo sviluppatore, insomma, a chi aveva creato il cluster. Invece l'evoluzione è proprio stata questa, Azure Kubernetes Service. Il cluster è completamente managed, e che cosa intendo per managed? Nel mondo Kubernetes il cluster è fatto da due main components, la parte diciamo di master, il control plane del cluster, cioè quello che gestisce effettivamente il cluster, e dai worker, ok? La parte di control plane è quella più delicata, nel senso che i nodi worker io li posso aggiungere e togliere dal cluster con relativa facilità. Lì sopra ci sono dei componenti di Kubernetes installati, ma sono dei componenti worker. Se un nodo crasha, chi se ne frega, ne creo un altro. Ok. Invece sulla parte master è la parte più delicata, perché lì ci sono le API con cui noi dall'esterno del cluster possiamo dialogare col cluster per dirgli che cosa vogliamo che faccia. C'è la parte stateful del cluster, cioè dove vengono salvate tutte le nostre configurazioni che permettono a Kubernetes di capire se il cluster è in uno stato safe, piuttosto consistente,
Certo.
piuttosto che no. Quella parte, che è quella più delicata, è gestita completamente dalla piattaforma. Quindi il discorso dell'alta disponibilità, del fatto che sia ridondato e così via, è gestito dalla piattaforma, per noi è completamente trasparente, tra l'altro pure free. Nel senso che lì ci siano una, tre, cinque, 200 nodi, per noi è trasparente, però essendo gestito dalla piattaforma abbiamo una ragionevole garanzia che dovrebbe essere sempre up and running,
Certo.
quindi configurato in modo tale che se dovesse uno dei nodi master crashare abbiamo comunque delle repliche e così via. Kubernetes è lo step avanzato di app service, perché a quel punto lì noi abbiamo veramente un orchestratore che gestisce tutto il ciclo di vita della nostra applicazione e di ogni componente della nostra applicazione. Kubernetes è come se fosse un sistema operativo, ok? Quindi è un sistema operativo montato sopra un sistema operativo, perché si occupa veramente di tantissimi scenari che, vabbè, tu ben sai, però dei sistemi distribuiti, quindi il networking, quando c'hai di mezzo il networking con dei sistemi distribuiti, in locale funziona tutto perfettamente. Poi quando inizi a avere due, tre, cinque macchine, i problemi sono infiniti, cioè gli scenari in cui ti puoi trovare sono veramente infiniti. Adesso Kubernetes non li gestisce tutti, però diciamo che se uno studia bene Kubernetes, come funziona, anche se non lo deve utilizzare, è un buon modo per capire come risolvere i problemi nei sistemi distribuiti. E quindi con Azure Kubernetes Service è la seconda opzione, diciamo, quella che secondo me è quella più completa e quindi anche più complessa, eh? Non è
Certo.
che è tutto oro quello che luccica, però lì a questo punto abbiamo la possibilità di avere a disposizione un'infrastruttura che ti dà la possibilità di scalare e di gestire la tua applicazione veramente a 360 gradi. E questa qui è la seconda opzione, diciamo, che abbiamo a disposizione su Azure. La terza, che è un po' particolare, è una funzionalità che si integra tra l'altro con Azure Kubernetes Service, che si chiama Azure Container Instances. Che cos'è Azure Container Instances? È veramente la modalità container serverless. Adesso non so come
Sì,
dirlo in modalità
capito.
italianizzata, però l'idea è proprio quella di dire: metto in esecuzione un mio container. Ma è un container che non è una web application, cioè lo posso fare, però non è l'idea, non è quella, nel senso che non è mettere in esecuzione un container che è long running, nel senso che deve essere sempre live, ma è un container che ha un ciclo di vita definito, del tipo ho 100.000 messaggi su una coda, faccio partire 10 istanze del mio stesso container, quando ho finito di scodare i messaggi dalla coda posso chiudere tutto ed è finito. Quindi pago solo per il tempo di computazione, pago per il taglio che scelgo, perché il mio container lo posso mettere in esecuzione su dei tagli differenti, tipo voglio più
Certo.
CPU, voglio più RAM e così via, ma pago solo per il tempo specifico che viene utilizzato. È un modo di utilizzare i container molto diverso da quello a cui siamo abituati, però per esempio nel mondo Kubernetes, o meglio nel mondo Kubernetes su Azure, quindi Azure Kubernetes Service, si integra benissimo il concetto di container instance. Perché? Perché praticamente Kubernetes, essendo una tecnologia per fare clustering, niente di più, quello che abbiamo, per esempio, non so, 10 macchine virtuali che vengono messe in cluster in modo tale che vengano percepite dall'esterno come se fossero un'unica macchina. Benissimo, tutto va benissimo finché abbiamo dei carichi, diciamo, più o meno costanti o
Certo.
prevedibili. Cioè, se io so che domani è il Black Friday, posso iniziare a fare scale out oggi e prepararmi a avere 5-6 macchine di più, cioè aggiungere macchine al cluster. Però potrebbe non essere sempre così facile prevedere quando abbiamo dei picchi di lavoro. E quando praticamente con Kubernetes si satura tutto il cluster, ci sono dei meccanismi che possono fare, per esempio, autoscale del cluster. Quindi, non so, abbiamo il nostro cluster fatto da 5 nodi worker, benissimo, li abbiamo saturati, in automatico attraverso delle policy, delle metriche, possiamo dire, ok, quando tutti i nodi sono al 90%, aggiungimi un altro nodo. Ok, però il tempo di provisioning di un nodo vero e proprio, cioè di fare aggiungere una nuova VM, configurarla con Kubernetes, fare il join al cluster, così potrebbe essere troppo lungo per gestire il picco
Certo.
che abbiamo in quel momento. Quindi in questo caso qui, Azure Kubernetes Service, quindi in questo caso è una, diciamo, un'estensione che abbiamo solo su Azure, nel senso che usa dei servizi particolari. Il vantaggio è quello che si può andare a creare quello che si chiama un virtual node, cioè invece di avere un nodo fisico vero, che è una macchina virtuale, viene utilizzato appunto Azure Container Instances. Quindi nel momento in cui abbiamo bisogno di pompare nuovi container all'interno della nostra infrastruttura, ma non c'è spazio fisico nel cluster, quello che possiamo fare è anche quello di dire, ok, possiamo magari far partire dei nodi fisici che partano e vengono collegati al cluster, però non abbiamo tempo, quindi in quel momento gli vengono creati dei nodi virtuali, facendo praticamente eseguire questi container, queste istanze di container, non all'interno del cluster vero e proprio, ma all'interno di Azure Container Instance. Fanno quello che devono fare, poi nel momento in cui non abbiamo più questo picco, loro muoiono effettivamente e il tempo di risposta è molto, molto, molto più rapido e quindi ti permette di gestire picchi temporali. Quindi diciamo che se App Service nasce e muore da solo, nel senso che il suo ecosistema è finito lì non in senso negativo, nel senso che
Sì,
fa quello che deve
chiaro.
fare, ma è circoscritto al mondo di App Service, invece Azure Kubernetes Service si sposa un po' con Azure Container Instance perché uno è un po' l'estensione dell'altro.
Mi verrebbe da dire che lo step successivo sono le function. Cioè, nel senso, quando hai descritto Azure Container Instance, mi veniva a pensare, è una sorta di function, cioè c'è lo stesso rapporto che c'è tra App Service e l'SDK. E App Service e i container, nel senso che se tu usi functions con il loro SDK sei constrained in quello che l'SDK ti permette di fare. E tipicamente, diciamo, è relativamente poco perché nessuno si immaginerebbe mai di scrivere una function che fa 82 milioni di cose. Rischi di
Esatto.
fare 82 milioni di functions.
Esattamente.
Mentre Azure Container Instance ti permette di avere quella via di mezzo tra le tutto gestito da loro, me ne fanno andare quanti ne vogliono in base al carico e sono molto rapidi nel rispondere, e io posso buttare dentro quello che voglio io a quel punto lì.
Esattamente, esattamente. La logica è proprio quella. Difatti, quando gli ho introdotti il discorso di dire adesso io non so se esiste come termine, però serverless container, proprio l'idea è proprio quella lì. Cioè il fatto di dire ho questa immagine, questo container deve partire, ma come le function nella modalità serverless consumi se hai un consumption plane solo quando vengono invocate, che sia un trigger HTTP o qualsiasi altra roba, alla stessa maniera e sul container instances. È un container che viene messo in esecuzione solo quando effettivamente ti serve. E quindi è
Certo.
proprio modalità serverless pura, cioè il fatto di dire consumo solo quando ne ho bisogno.
Presumo che la scelta sia una funzione dei costi. Cioè, mi immagino che Azure Kubernetes Service in proporzione costi meno rispetto alle Azure Kubernetes Container Instances. Se però hai un traffico stabile, lo puoi prevedere. Ti conviene uno, oltre al fatto che ti porti a casa un po' la gestione del cluster, mentre di là probabilmente sugli spike molto limitati ti conviene di più l'altro, perché tu dici non mi voglio preoccupare di fare setup, di mantenere l'infrastruttura del cluster e compagnia bella, ma
Esatto.
pago, tiro soldi al problema, come dicono gli americani.
No, ma esatto, proprio lo scenario è proprio quello, nel senso che Kubernetes ti dà una soluzione end-to-end a tantissimi problemi. Adesso quando ti dicevo proprio dei sistemi distribuiti, se si leggono dei libri su Kubernetes, indipendentemente dall'utilizzarlo o no, ci sono dei pattern che ti trovi se lavori in questo ambito, diciamo, ti ci sei scontrato milioni di volte e li hai risolti in milioni di modi diversi, perché
Diversi.
ovviamente ogni cosa la puoi risolvere in modi diversi. E Kubernetes è un bellissimo esempio di come risolvere determinati problemi, ok? Però ti porti a casa Kubernetes, che
Un
non è un
passeggiata.
giochino. Quindi è vero che Azure ti mette a disposizione un cluster, la parte di control plane è gestita dalla piattaforma, da Azure stessa, però comunque è un cluster Kubernetes, quindi vuol dire che esce la nuova versione di Kubernetes. È vero, Azure Kubernetes Service ti dà la possibilità di fare update del cluster. Io non ho mai avuto coraggio di farlo, nel senso che la mia strategia è, ad oggi, quando abbiamo dovuto aggiornare il cluster, è creo un altro cluster con la nuova versione, migro di là i container, spengo quello vecchio e faccio il routing delle chiamate dall'altra parte. Perché in produzione, per esempio, io non ho, però per esempio la funzionalità è supportata e presumo che se è supportata funzioni, diciamo che io sono un po' più conservativo con le cose in produzione, preferisco andare in
Diciamo che
qualche.
conoscendo Murphy uno dice: non voglio dovermi trovare con la produzione ferma e un
Bravissimo,
ticket
no, non
aperto per
vorrei essere
supporto.
il primo che sperimenta un failure di un upgrade, ecco, mettiamola così.
Esattamente.
Però comunque è un cluster, quindi devi saperlo gestire e quando qualcosa non va, devi saperci mettere le mani, quindi la complessità aumenta sicuramente. Con Azure Container Instances hai veramente una cosa del tipo: to, tieni la mia immagine e mettila in esecuzione fin quando non sono finiti i messaggi nella coda, piuttosto che per 2 ore, piuttosto che quello che serve, è finito. A me che ci sia sotto una virtual machine 5, 12 o un
Interessante.
cluster, ci interessa il giusto, nel senso che non lo sappiamo nemmeno. E quindi sono, diciamo, due scenari diversi per gestire proprio situazioni completamente. No, completamente no, cioè che situazioni che si integrano anche tra di loro, però che sono diametralmente opposte. Una modalità di ingresso easy easy, nel senso che una volta che hai l'immagine la metti in esecuzione e fine, l'altra parte invece è ho un'immagine, devo comunque configurare come fare il deploy, le strategie di rollout della mia immagine e così via, cioè cose un pochino più complesse ovviamente.
Certo, ok, ma allora la domanda è a questo punto. Allora, tutti parlano di container, sembra la panacea di tutti i mali o il nuovo silver bullet del momento. Ce ne sarà un altro fra un po', vabbè, ma quello è una delle caratteristiche del nostro mondo. E una delle, diciamo, dei mantra legati al mondo container è che uno dei vantaggi per lo sviluppatore è che sono. Che fa sì che il tuo codice sia agnostico alla piattaforma. E quindi diciamo che il works on my machine dovrebbe essere works everywhere. In teoria, presumo, non lo so, non ho mai sperimentato fino a quel punto. A questo punto la domanda è: c'è il rischio che il container diventi il nuovo ORM? Cioè, quando descrivevi app service all'inizio, una cosa che mi è venuta in mente è dire, è vero che io non uso più l'SDK del linguaggio di turno, ma è anche vero che quando deployo l'immagine di un container non so più dove sono e quindi non ho i vantaggi dell'usare l'SDK che probabilmente mi dà funzionalità specifiche della piattaforma che sto usando. Se traslo questa cosa sul problema che hanno generato è una parola grossa, nel senso sul problema che abbiamo avuto con l'abuso degli ORM, il fatto che appiattissero a una sorta di minimo comune denominatore le funzionalità del database server che avevi dietro le quinte. Quindi il tuo SQL era una sorta di ANSI SQL che in alcuni casi con ARM un po' più evoluti, tipo in Hibernate, riuscivi a declinare con i dialetti in qualcosa di meglio dell'ANSI SQL di base, ma non è che potessi utilizzare le funzionalità specifiche del database fine in fondo. E quindi tendevano un po'. È un problema che c'è, è un problema che non esiste.
Allora, partendo dal presupposto che qualsiasi tipo di astrazione ha comunque sempre un costo, ok? Senza ombra di dubbio. Diciamo che nell'esempio, nel paragone che hai fatto tu, rispetto a quello che gli ORM sono stati o sono comunque, cioè il fatto di dire, io mi ricordo 10 anni fa, 12 anni fa, quando avevano appeal su di me gli ORM, Una delle cose che mi attiravano di più era proprio questa possibilità di dire, cavolo, switcho il database, dietro le quinte tutto funziona, ok? Al netto che a distanza di 12 anni non mi è mai capitato di doverlo fare, ok? Quindi, a parte questo, però hai questo problema, il problema che dicevi tu, cioè ovviamente se io ho SQL, Oracle e Postgre, e devo far funzionare il mio codice su tutti, devo trovare solo le funzioni comuni tra tutti, o trovare un modo di mappare funzioni differenti tra i vari database. E questo ti porta a dover poi gestire hack strani o dire, ok, però se sono su SQL faccio così, se sono su... Nel mondo dei container è leggermente diverso, nel senso che è vero che tu impacchetti tutto all'interno di un'immagine e quell'immagine funziona everywhere, ok? Però comunque, sia che tu li faccia girare su Azure o che te li faccia girare on-prem, nel momento in cui tu fai il build di un'immagine, devi sposare il sistema operativo che metterà in esecuzione quell'immagine. Nel senso che il container, rispetto alla virtualizzazione a cui eravamo abituati, è una astrazione molto, molto minimale, ma cioè per dirti. Con la virtualizzazione noi possiamo avere un host Linux e una VM Windows, ok? Nulla, non c'è niente, perché comunque tu reinstalli il sistema operativo all'interno della macchina virtuale. Con il mondo dei container questo non avviene, viene tirato via tutta la parte di sistema operativo guest, perché il container in esecuzione utilizza le feature del kernel che lo sta mettendo in esecuzione, ok? Quindi di per sé è vero che con App Service, per esempio, tu hai fatto l'esempio, io prendo, metto in esecuzione un'immagine e in effetti per App Service che lì dentro ci giri Node, PHP, Go o Rust è la stessa identica cosa perché sta facendo, però quello di cui siamo certi è che quell'immagine sta girando su un kernel Linux, ok?
Chiaro.
Quindi perché funziona così? Nel senso che qualsiasi immagine che tu compili che generi con la tua applicazione, parte da un'immagine di base che a sua volta partirà da un'immagine di base che a sua volta arriva fino alla fine della fiera, che è un'immagine di un sistema operativo. E tendenzialmente è lì che tu decidi se vuoi avere un'immagine che deve girare su Windows o su Linux. Quindi sì, è un'astrazione, sì, ovviamente, come tutte le astrazioni, se qualcosa paghi, paghi in termini di aumento di complessità, nel senso che un conto è scrivere un'applicazione che gira direttamente sul sistema operativo, un conto è girare all'interno di un container, però diciamo che il paragone che facevi tu con l'ORM cioè, è molto più impattante l'ORM perché veramente ti
Rispetto al...
astrae un sacco di funzionalità dei database dietro le quinte, cosa che invece un container non fa, nel senso che il container ti dà, dato un sistema operativo che ha un tot di risorse, dove per risorse intendo CPU, RAM, file system, networking e così, ogni container gira su una partizione di queste risorse,
Source,
ma
ho capito.
vede le risorse effettive del sistema operativo che lo sta mettendo in esecuzione. Quindi l'astrazione è veramente molto limitata ed è uno dei grossissimi vantaggi del mondo dei container rispetto anche semplicemente solo alla virtualizzazione.
Ho capito, ho capito. Nel frattempo che parlavi mi sono venute in mente altre due cose. Una è una delle cose che ho visto, che vedo spesso quando leggo di deployment utilizzando container, è che il container host, quindi il Docker di turno sulla mia macchina o il Kubernetes in produzione di turno, non mi dà una funzionalità API per capire quando un container ha finito di essere bootstrappato, è pronto per essere eseguito. E l'esempio tipico è il problema del dire sono al primo deployment e ad esempio ho bisogno di fare deploy dello schema del DB. Oppure, ancora per meglio, perché magari il primo deployment dello schema del DB lo fai a mano perché stai facendo deployment e quindi lo stai facendo schedulato, oppure sto rilasciando un update e mi aspetterei che il mio container che gestisce il data layer, utilizziamo questo termine un po' overloaded, faccia anche l'update dello schema perché è cambiato qualche cosa nella nuova versione. E leggo sempre dell'uso dei sidecar, cioè di altre immagini container che fanno il giochetto di deploy prima quello, quando quello è finito il secondo dipende da quello e quindi in cascata sono certo che quando l'ultimo è partito il sidecar avrà già fatto il suo lavoro. Azure offre qualche cosa di meglio di questa sorta, di quello che io ho sempre visto come una sorta di workaround a una mancanza di funzionalità, o No, è così che si fa, ormai è la modalità acquisita.
Allora, la risposta sta in quello che dicevamo prima, cioè nel senso che nel momento in cui siamo passati da App Service, dall'esempio di App Service ad Azure Kubernetes Service, era proprio perché abbiamo detto che la nostra applicazione prima era una semplice, tra virgolette, applicazione ASP.NET Core, giusto per fare un esempio, MVC, che faceva tutto lei al netto di collegarsi in un database, magari SQL gestito da SQL o qualsiasi altra cosa, però era omnicomprensiva di tutto, ok? Nel momento in cui abbiamo detto la nostra applicazione cresce e non abbiamo solo un'unica immagine, un unico container in esecuzione, ma ne abbiamo più di uno, con App Service abbiamo la possibilità di avere Docker Compose, ok? E abbiamo detto va bene se fossero, come dicevi tu, quell'esempio che abbiamo fatto noi, la parte di front-end che magari eroga solo i contenuti statici, poi le API e poi un servizio di background per fare le operazioni, sono tutte coese tra di loro perché fanno parte dello stesso ecosistema, li metto lì. Nel momento in cui comunque cresce ancora l'applicazione, subentrano delle dinamiche diverse. Tu ne hai fatto alcuni esempi, ma ce ne sono milioni, tipo come gestisco il login, come faccio il monitoring, come faccio il trace. Cioè, un conto è fare trace e monitoraggio di un'applicazione monolitica che sta lì su un server, un conto è avere un sistema distribuito in cui non devo monitorare solo la mia applicazione, ma devo monitorare anche l'environment in cui la mia applicazione gira. Ok? Cioè, tante dinamiche. E quindi a quel punto lì il fatto di scegliere Azure Kubernetes Service, cioè il fatto di scegliere Kubernetes, è perché abbiamo proprio bisogno di qualcuno che gestisca queste cose per noi, che è appunto il famoso orchestratore di cui parlavamo. Cioè, entri in uno spazio di indirizzamento differente, cioè stai partendo, parti da un'applicazione semplice e stai andando ad un'architettura molto più complessa. E essendo più complessa hai bisogno di più potenza, cioè più potenza nel senso di organizzazione logica dell'infrastruttura
Chiarissimo,
di
chiarissimo,
orchestrazione. E
chiarissimo.
quindi sì, con il discorso per esempio di Kubernetes hai delle possibilità che per esempio su App Service non hai. Ok? Perché hai la necessità di avere quei famosi pattern dei sistemi distribuiti di cui parlavamo prima. Comunque, Kubernetes dà la sua implementazione, che non è magari la migliore, però comunque ti risolve il problema. E quindi il discorso del sidecar pattern che dicevi tu è molto, molto spesso utilizzato per fare il monitoring, tracing e tutto il resto dell'infrastruttura su cui la tua applicazione gira, proprio perché così tu fai il deploy della tua applicazione, ma insieme ci deploy anche il componente che si occupa del log, di tutto quello che serve e così via. E idem puoi gestire anche in uno scenario complesso come Kubernetes. Kubernetes ha un concetto che si chiama operator, che ti dà la possibilità di integrarti proprio con l'engine di Kubernetes e dire, ok, quando succede qualcosa, dove questo qualcosa potrebbe essere un pod parte, un pod si spegne, un container e così via. Voglio che tu me lo comunichi perché io devo fare delle cose, dove per esempio qualcosa potrebbe essere faccio setup di un database SQL, ok? Piuttosto che
Capito.
applico delle migration al mio database, piuttosto che, piuttosto che, piuttosto che. Quindi hai una soluzione più strutturata a particolari problemi che sono poi i problemi con cui ci troviamo a lavorare quando
Tipici.
sei in un contesto particolare, ecco.
Chiarissimo. Giusto perché l'hai citato, cos'è la differenza tra un pod e un container?
Allora, nel mondo Kubernetes, l'unità minima di deploy non è il container, cioè tu non deploy un'immagine, okay, ma deploy un pod, okay? È l'unità minima di deploy. All'interno di un pod, che è un po' la cosa che all'inizio, quando io un paio d'anni fa, 3 o 2 o 3 anni fa, ho iniziato a studiare Kubernetes, era una cosa che non riuscivo a percepire come valore. Dicevo, ok, in un pod ci posso mettere uno o più container. E dicevo, ma perché dovrei mettere più container all'interno dello stesso pod quando mi hanno sempre detto che il container era proprio l'idea di dire partiziono la mia applicazione in tante piccole parti che metto poi in esecuzione in modo isolato, cioè comunicano tra di loro, ma le posso deployare in modo isolato. Perché averne tre e metterne nello stesso pod? E il concetto è proprio per andare a supportare quel pattern che si chiama sidecar di cui parlavi tu prima, cioè il fatto di dire io all'interno del mio pod non ci metto solo la mia applicazione, ma ci metto magari anche un container che non ha nemmeno logica di business per dirti, ma che si occupa semplicemente di prendere il log che la mia applicazione genera e buttarla su un Elasticsearch di turno, ok? Questo container che si occupa del logging, che prenda il log dalla tua applicazione o dalla mia, probabilmente non cambia niente, nel senso che nel momento in cui tu dici, ok, tutti i i container della nostra applicazione devono streamare su console. Sto facendo un esempio. Va bene, se io ho il mio container che prende da quella console, ci fa un tail e butta tutto su Elasticsearch, che prenda il log dalla tua console, dalla mia, esattamente. Quindi sono componenti infrastrutturali che metto all'interno dello stesso pod e che gestiscono concern ortogonali. Sì, è un po', io, quando parlo di questa cosa qui, è un po' come una decina d'anni fa, o forse anche meno, non so se ti ricordi, almeno nel mondo .NET, che è un po' quello su cui noi lavoriamo più spesso, c'era il concetto di aspect-oriented programming, cioè la possibilità di iniettare nel nostro codice dei comportamenti, dei concern ortogonali che non c'entravano col business, però che... ecco, quello è shiftalo a livello infrastrutturale, è il concetto che tu puoi ottenere con i sidecar.
Chiarissimo, tutto chiaro. Ultimissima domanda: c'è un'integrazione, cioè Azure offre facility quando in termini di integrazione tra il mondo container in produzione, quindi app service oppure Azure Kubernetes Service oppure Container Instances e le pipeline di CDCI. Cioè, se sono tutto all'interno del mondo Azure, e quindi presumo Azure DevOps per fare tutta la parte di ciclo di vita dello sviluppo, o posso mettere insieme le cose con facilità? Presumo di sì, perché fa parte di una delle cose in cui Microsoft è molto brava a dirti: fai quattro click e hai fatto tutto, faccio tutto io per te, però non ne so nulla.
No, assolutamente, con Azure DevOps hai praticamente cioè riesci a chiudere tutto il cerchio, sto sviluppando in locale, pusho il mio codice su un repo Git e in automatico parte la build. Che cosa vuol dire fare la build? Nel caso di .NET compilo il mio codice, quindi un semplice comando .NET build, poi lancio i test, poi non so, magari devo eseguire degli analyzer di Roslyn per vedere che le convenzioni, quindi la build, insomma tutto quello che dipende poi dal progetto che ho, e poi hai anche tutta la parte di release management, quindi sia che tu vada su un app service o che vada su Kubernetes, tu hai tutte le integrazioni che ti permettono dalla pipeline di esecuzione della build alla parte di release che vada su app service o su Azure Kubernetes Service e così via. Quindi sì, l'ambiente è integrato e in effetti ti permette con relativa facilità, adesso Azure DevOps da un po' di tempo ha messo a disposizione la possibilità di poter definire le pipeline con dei file YAML e così via, però comunque c'è ancora il suo wizard integrato, quindi per chi è meno avvezzo hai comunque la possibilità di avere un ambiente con un designer grafico che ti permette di definire gli step della tua build, come le vuoi fare, come le vuoi gestire, e questo comunque è un plus, non da poco.
Ho capito. Bene, molto bene. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e speriamo di risentirci presto. Ciao a tutti.
Grazie mille a voi per l'invito. Alla prossima. Ciao Mauro.